Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Monito dell'Iran all'Agenzia ONU per l'Energia Atomica. Hezbollah mette in guardia il regime sionista. Strage bambini in Canada, Papa fare piena luce. Salve amici ascoltatori, vi parla Soilla, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi martedì 8 giugno 2021, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Amici ascoltatori, dopo il commento potete ascoltare un'altra puntata con Arte Persiana. La frequenza onde corte di Radio Italia è 5925 kHz, pari a 49 metri. Il nostro indirizzo email è radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. L'ambasciatore iraniano presso l'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, Qasem Qariobodi, ha criticato le recenti prese di posizione del direttore generale della IEA sul programma nucleare iraniano. L'ultimo rapporto della IEA non è coerente con i risultati e il livello di cooperazione tra Iran e IEA. IEA deve prendere le distanze da qualsiasi approccio politico nei confronti dell'Iran. Iran di recente ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di aver deciso di estendere ancora di un mese l'accordo di monitoraggio. Lo ha annunciato il rappresentante appunto iraniano alla IEA. Il direttore generale della IEA è stato informato della decisione dell'Iran. I dati dagli ultimi tre mesi sono ancora in possesso dell'Iran e non saranno consegnati all'agenzia. I dati del prossimo mese rimarranno solo con la Repubblica Islamica in base all'accordo, sempre secondo Qariobodi. Un alto funzionario del movimento di resistenza islamico libanese ha messo in guardia l'entità sionista contro qualsiasi azione di avventurismo militare. tenendo a sottolineare che gli aggressori vedrebbero il fuoco dell'inferno in caso di un'altra guerra. Hassan Baghdadi, membro del Consiglio centrale di Hezbollah, ha affermato che funzionari del regime sionista dovrebbero essere meno arroganti e scendere dall'alto del loro cavallo dell'orgoglio e dell'arroganza. Loro non dovrebbero sbagliare di nuovo nei loro calcoli, ha detto il funzionario di Hezbollah, se ci sarà una guerra con la resistenza islamica libanese vedranno il fuoco dell'inferno come non avrebbero mai immaginato. Il funzionario di Hezbollah ha detto che le autorità di Tel Aviv non imparano lezioni e non capiscono la vera politica, e poi ha aggiunto: la loro natura aggressiva e criminale li porta a fare errori di calcolo. Questa arroganza, questa aggressione, ha sottolineato ancora il funzionario del movimento di resistenza libanese, segnerebbe presto la fine di questo regime. Il Papa è intervenuto sul caso delle fosse comuni di bambini indigeni in Canada, scoperte nei terreni di un'ex scuola cattolica, dopo che il governo canadese aveva chiesto al pontefice di presentare le scuse della Chiesa. Seguo con dolore le notizie che giungono dal Canada circa la sconvolgente scoperta dei resti di 215 bambini alunni della Campus Indian Residential School nella provincia della Columbia Britannica. La triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato, ha aggiunto Bergoglio, esortando le autorità politiche e religiose del Canada a continuare a collaborare con determinazione per far luce su quella triste vicenda, sono le parole del Papa, e impegnarsi umilmente in un cammino di riconciliazione e guarigione. Il premier canadese Trudeau Justin aveva parlato del capitolo vergognoso della storia canadese. L'istituto incriminato faceva parte di una rete canadese di scuole residenziali create per assimilare forzalmente i bambini indigeni, rimuovendoli dalle loro case e comunità, vietando loro di parlare loro lingua madre o di praticare la propria cultura, gli abusi fisici, emotivi e sessuali erano dilaganti all'interno di queste istituzioni cattoliche, così come il lavoro forzato, la malnutrizione, devastanti epidemie di morbillo, tubercolosi ed influenza. Il portavoce del Ministero degli Esteri russo ha affermato che una cooperazione efficace tra Russia e Bielorussia non riguarda gli affari della NATO. Maria Zakharova ha così risposto ai commenti del segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, che ha espresso preoccupazione per il livello di cooperazione tra Mosca e Minsk. Stoltenberg ha anche annunciato la disponibilità dell'Alleanza Atlantica a proteggere ogni membro della NATO da quello che lui stesso ha definito minacce poste da Mosca e Minsk. Ecco un'altra frase del portavoce o della portavoce russa: gli stati membri della NATO si facciano meglio gli affari propri. Italia non è un campo profughi d'Europa, Salvini ha detto. Italia non può essere lasciata sola, non può essere trattata come il campo profughi d'Europa, così il segretario della Lega Matteo Salvini, dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il premier italiano Mario Draghi. Quindi ha proseguito: la condivisione con gli altri paesi dell'UE e la collaborazione con paesi africani è fondamentale. Siamo assolutamente in linea con il Presidente del Consiglio. Speriamo che non ci siano egoismi. aggiunto ancora Salvini. La povertà minorile in Italia in poco più di 10 anni è aumentata di 10 punti percentuali e ha raggiunto nel 2020 il suo massimo storico degli ultimi 15 anni. 1.346.000 minori, il 13,6% dei bambini e degli adolescenti in Italia, ben 209.000 in più rispetto all'anno precedente, sono in condizioni di povertà assoluta. Il governo russo ha inserito nella lista nera 9 cittadini canadesi per la politica antirussa. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri di Mosca. L'elenco delle persone a cui è stato vietato l'ingresso in Russia a tempo indeterminato include il Ministro della Giustizia, Procuratore Generale, stiamo parlando appunto del governo canadese, David Lametti, il Vice Ministro della Difesa, il Commissario del Servizio Correttivo, il Commissario della Polizia Reale canadese e Direttore Esecutivo della Politica dell'Ufficio dello Premier Justin Trudeau e altri esponenti. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Quanti palestinesi sono stati arrestati dal 1967 fino ad ora? Quanti sono i palestinesi passati per le carceri sioniste dal 1967 ad oggi? Lo ha calcolato una ONG palestinese e la cifra è spaventosa. Circa 1 milione di palestinesi sono stati arrestati dalle forze sioniste dalla guerra del 1967, secondo quanto riporta il quotidiano Daily Sabah. Tra le persone detenute c'erano circa 17.000 donne e ragazze e 50.000 bambini, affermato in una nota alla Commissione per le questioni dei detenuti e degli ex detenuti. La ONG ha affermato che dal 1967 sono stati registrati più di 54.000 ordini di detenzione amministrativa. La politica di detenzione amministrativa consente alle autorità di Tel Aviv di estendere la detenzione di un prigioniero senza accusa né processo. Un totale di 226 detenuti sono morti nelle carceri israeliane dal 1967, ha poi aggiunto ancora l'ONG, organizzazione non governativa. Inoltre, la Commissione per le questioni dei detenuti ha affermato che tutti i detenuti hanno subito qualche forma di tortura fisica o psicologica, abuso morale e trattamento crudele. Si stima che circa 4.500 palestinesi siano detenuti nelle carceri sioniste, tra cui 41 donne, 140 minori e 440 detenuti amministrativi. Durante la guerra 1967, il regime sionista occupò la Cisgiordania, Gerusalemme Est, le alture del Golan in Siria e la penisola del Sinai in Egitto, che fu poi restituita all'Egitto in base all'accordo di pace 1979, il vergognoso accordo con il nemico sionista.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. Nel IV millennio si verificò un'accelerazione nella manifattura dei metalli. L'impeto di questo sviluppo fu tale che è forse possibile ancora oggi trovare nelle zone montuose di confine dell'altopiano luoghi di estrazione e fusione. La scoperta dei metalli, avvenuta accidentalmente, probabilmente proprio per la presenza di forni per la cottura della ceramica o per la combustione di legna da ardere, fu una scoperta straordinaria che consentì la costruzione di armi e utensili metallici e la sostituzione dei vecchi e primitivi strumenti in pietra. Stiletti, pugnali, attrezzi da scavo, coltelli, falci, eccetera, cominciarono a essere fabbricati in rame. Alcune pietre ornamentali, come il turchese, il corallo e il lapislazzulo, vennero utilizzate per creare monili o come decorazione di utensili in rame. Nacquero spille, specchi sferici, collane di diverse forme e monili da petto. Nella gioielleria venivano utilizzati anche conchiglie, quarzo, giada e perle. La produzione di simili monili portò all'invenzione dei timbri incisi a bottone e successivamente cilindrici. Il turchese, il lapislazzulo e la madreperla venivano scambiati con prodotti agricoli. Fino a questo periodo, i cambiamenti che si verificarono furono opere degli abitanti autoctoni dell'altopiano, tracce rinvenute in vari punti della regione, da nord a sud e da est a ovest, testimoniano l'esistenza di relazioni molto strette tra di loro, mentre non ci sono rinvenimenti che facciano ipotizzare influenze straniere in questo processo. Tuttavia, verso la fine del quarto millennio emerse a sud-ovest dell'altopiano un popolo conosciuto con nome di Elamiti. Si tratta di una popolazione urbana provvista di un certo potere, la cui provenienza non è del tutto chiara, così come non si sa molto su eventuali collegamenti con raggruppamenti iranici più antichi sulla cui attività non esistono testimonianze a causa della distruzione di città e villaggi provocata dalle numerose invasioni da essi subiti. Non è chiaro in quale periodo gli Elamiti abbiano cominciato ad utilizzare la scrittura. Tavolette di argilla contenenti segni che probabilmente corrispondevano a elementi vocali e servivano a esprimere concetti e che sono databili a partire della seconda metà del quarto millennio, sono state ritrovate in tutti i centri di civiltà dell'altopiano iranico, da Susa a Sialk, da Tapegyan a Shahdad, l'antica Hafiz, ai margini del deserto salato. Tali segni si possono interpretare come cifre per la classificazione e il conteggio di merci, dato che queste popolazioni tribali, se escludiamo le popolazioni dello Zagros e di Susa, conducevano la propria vita pacificamente nelle città e nei villaggi, è piuttosto normale che non abbiano inventato la scrittura per registrare avvenimenti, ma esclusivamente per soddisfare i propri bisogni commerciali e materiali, così come ormai è accertato anche per i Sumeri. Purtroppo però i numerosi segni scritti che ci hanno lasciato le popolazioni dell'altopiano rimangono in gran parte ancora da decifrare, anche se a onor del vero bisogna dire che in essi non si scorgono elementi che facciano pensare a un'evoluzione della scrittura. dal punto di vista delle credenze religiose? Non è ancora possibile una valutazione definitiva sulla religiosità degli abitanti dell'altopiano. Tuttavia, se si considerano tutte le rappresentazioni sulla ceramica e tutti gli altri manufatti artistici, quali piatti, statuette, forme astratte e esseri fantastici, umani e animali, come espressione di credenze religiose, si può concludere che gli abitanti dell'altopiano avessero grosso modo le stesse credenze dei popoli di altre zone loro contemporanei. Ad esempio, credevano in divinità della fertilità, delle grazie e dell'abbondanza, tra cui la dea madre e un dio serpente. Queste credenze sopravvissero fino al primo millennio, come testimoniato da raffigurazioni sui timbri circolari e sui piatti ceramici, insieme ad alcune antiche sculture trovate a Naqsh-e-Rostam e Gurantepe. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana. Thank you.